Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Station, di San Guangguang.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Attualità del mezzo radiofonico, comunicazione e sviluppo, scuola, le sanzioni dell'Unione Europea per il digitale terrestre. Ne parleremo oggi con l'onorevole Enrico Manca, presidente dell'Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità. Ma se perdete qualche parola di quello che diciamo, niente paura, sul nostro sito è disponibile il file da scaricare in podcast. Basta visitarci all'indirizzo www.radiomagazine.net. E già che ci sono, rammento anche la nostra email, che è info@radiomagazine.net. E prima di iniziare apriamo con una breve rassegna di notizie.
Qui Italradio. Gentili amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli. Secondo l'Istat diminuisce il numero di ascoltatori radio in Italia. La stazione marconiana di Coltano in gestione al comune di Pisa. Nuova frequenza per la radio argentina al mondo. Cartolina postale polacca su Radio Katowice. Veniamo alle notizie. L'annuario del 2017 dell'Istat ha rilevato un calo degli ascoltatori della radio in Italia, passati dal 57,9% del 2015 al 53% del 2016. Cresce però la percentuale di chi l'ascolta quotidianamente, salendo dal 55,4% al 59,7%. La radio è ascoltata da oltre il 66% degli abitanti del nord e del centro Italia, mentre nel sud da poco più del 55%. La fascia di età che vanta più ascoltatori è quella tra i 20 e i 54 anni, con il 65% circa. Questi dati, che confermano come la radio resti il mezzo di comunicazione con il più alto numero di utenti che la usano quotidianamente, potranno essere confrontati con gli indici di ascolto per capire se esistono particolari formati o programmi che hanno contribuito a fidelizzare gli ascoltatori o, al contrario, non hanno saputo conservarli di fronte alle offerte della televisione e dei nuovi media. La gestione della stazione marconiana di Coltano è stata trasferita dal demanio al comune di Pisa per i prossimi 2 anni, mentre si lavora per far sì che lo stesso comune ne possa entrare in possesso definitivamente. È questo il senso dell'accordo siglato tra le parti alla fine del 2017 e che permetterà al comune di avviare i lavori di protezione di ciò che resta del sito. Il progetto di recupero è stimato globalmente in 2,5 milioni di euro. Italradio esprime grande soddisfazione e si unisce all'attesa di studiosi e ricercatori per il recupero della memoria marconiana. Dall'8 gennaio il programma italiano della radio argentina al mondo ha cambiato orario e frequenza. Viene trasmesso infatti dalle 20 UTC su 9.395 kHz, sempre dagli impianti di Radio Miami International di Okeechobee in Florida. Le prime indicazioni sulla ricezione in Europa però non sono confortanti. Il segnale sembra infatti diffuso verso l'America del Sud, rendendo il suo ascolto in Europa pressoché impossibile. L'unica possibilità quindi sembra essere quella data dal rinnovato sito della RAE, che oltre alla diretta permette anche di ascoltare l'ultimo programma in italiano. La Polonia ha celebrato con una bella cartolina postale il 90° anniversario di Radio Katowice. L'impronta raffigura il primo direttore della stazione, il professor Stefan Timinieski, in uno studio della radio dell'epoca. La cartolina, che soddisfa la tariffa di classe A, come immagine a sinistra invece mostra la sede odierna di Radio Katowice e in basso una mano che ruota la manopola di un ricevitore. Il profilo di un'onda sonora la traversa orizzontalmente. La cartolina si trova sul mercato al prezzo indicativo di 1,20 euro circa. In chiusura di questa edizione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org e che questa edizione del notiziario potrà essere riascoltata anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea il presidente dell'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, il presidente onorevole Enrico Manca. Pronto, mi sente?
Sì, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, presidente Manca, con lei vorremmo parlare dell'attualità del mezzo radiofonico. I dati Auditel, pubblicati di recente, evidenziano l'aumento dell'ascolto della radio in Italia. Solo per la RAI si parla di oltre 6 milioni e mezzo di ascoltatori. Dopo la radiolina a transistor, i cellulari che fra le loro applicazioni propongono la radio e sono il boom più importante al rilancio della radio dagli anni 60. Poi si parla di radio diretta da satellite e col sistema applicato per i navigatori satellitari finalmente potremmo avere l'isofrequenza. Poi si parla di web radio, di podcast, l'Apple che dopo l'iPod ha varato anche l'iPhone. Ecco, presidente Manca, che futuro vede per la radio, considerando che in questo periodo si parla tantissimo di un servizio pubblico che riprenda coscienza del suo ruolo e identità e che non si confonda con altre iniziative radiofoniche?
Sì, ma vede, secondo me non deve meravigliare, i dati Auditel sono molto interessanti, ma non deve meravigliare perché il mezzo radiofonico è fortemente attuale. Anche perché la vitalità della radio ha direttamente a che fare proprio con lo sviluppo della convergenza e con lo sviluppo di forme di consumo in mobilità, con il più ampio proprio panorama che ormai ci forniscono le strumentazioni tecnologiche della convergenza. Cioè, la radio è un mezzo molto flessibile, si presta a essere usato nelle situazioni in cui ciascuno di noi svolge più operazioni contemporaneamente, mentre guida la macchina, mentre legge, mentre studia, mentre lavora, mentre naviga sul web. Insomma, la forza proprio prorompente della radio sta in questa sua, come dire, chiamiamolo, in questa sua discrezione. Non è uno strumento invasivo, è, come dire, una linea di fondo della nostra quotidianità. E aggiungo che poi con lo sviluppo di forme di archiviazione, di trasporto di programmi radiofonici, come appunto lei lo ha richiamato, il broadcasting, la radio aggiunge a una sua caratteristica di ubiquità anche quella, cioè la possibilità del, come dire, come gli inglesi direbbero, del time shifting, cioè permette all'utente di ascoltarne i contenuti dove vuole e quando vuole, insomma, no? E questo effettivamente è quello che fa della radio uno strumento molto attuale. Naturalmente più complicato è il discorso che lei ha fatto sulla radio digitale, che ha sicuramente grandi potenzialità, ma ci sono ancora grandi difficoltà. Mi riferisco in particolare all'uso delle frequenze, delle difficoltà legate a una transizione in cui dovranno essere rinnovati tutti i ricevitori. Per questa transizione sinceramente prevedo tempi anche lunghi, necessiterà un ampio accordo fra operatori e fra questi costruttori di apparecchi di ricezione, ci vuole anche qua una forte volontà politica e istituzionale. E sicuramente l'isofrequenza satellitare o DAB rappresenterebbe una grande novità, cioè bisogna lavorare per questo.
Ecco, in questo periodo si parla, no, soprattutto di c'è una certa confusione fra il servizio pubblico e le private, no?
Beh sì, naturalmente il servizio pubblico ha un ruolo di apripista, un ruolo decisivo da questo punto di vista. La radio può trovare particolarmente la radio del servizio pubblico, notevoli sinergie con il web, e per la prima volta è possibile separare i contenuti radiofonici da una distribuzione legata meramente alle onde radio. Penso che qua il discorso di fondo sia quello di fare dei contenuti, una produzione di contenuti tipica del servizio pubblico, di informazioni culturali, ma anche di intrattenimento e di svago, che sin dal loro concepimento siano pensati come contenuti multipiattaforma, no?
Ecco, su questo aspetto dei contenuti mi trovo perfettamente d'accordo con lei, Presidente, ma passiamo all'altro argomento di oggi. Alla fine dello scorso mese di ottobre, Roma è stato teatro del primo congresso mondiale comunicazione e sviluppo organizzato dalla FAO e dalla Banca Mondiale, temi cari alla FAO, quello dello sviluppo sostenibile, un convegno raggruppato per quattro importanti aree tematiche, quale salute, governance e integrazione, iniziative per lo sviluppo sostenibile e settori emergenti, e poi in associazione a questo mostre, dibattiti e workshop. Ecco, in quest'ambito è apparso rilevante il ruolo dei comunicatori per un ponte ideale fra politici e cittadini, dove il cittadino può comprendere finalmente se il governo lo rappresenta o meno. Ecco, Presidente Manca, in che modo secondo lei la comunicazione può aiutare lo sviluppo?
Sì, ma vede, sicuramente, diciamo così, è un punto decisivo quello della comunicazione dello sviluppo, ma anche quello della comunicazione e il rapporto con i cittadini. Allora qua in qualche misura emergono due problemi: uno per quello che riguarda comunicazione e il rapporto con i cittadini e il rapporto dei cittadini con le istituzioni, un ruolo decisivo deve assolvere il servizio pubblico. Credo che siano maturate le condizioni per una profonda revisione del servizio pubblico e in pari tempo però per una salvaguardia del servizio pubblico, perché penso che debba avere proprio in questo rapporto del pluralismo democratico e quindi anche del rapporto con i cittadini un ruolo decisivo. Ora sono uscite da qualche giorno le linee guida del progetto di riforma del servizio pubblico del ministro Gentiloni. Beh, io devo dire che l'ho accolto con molto favore, perché ritrovo in essa molte delle posizioni che l'ISIM ed io stesso abbiamo sostenuto nel corso di questi anni, quindi quello della separazione, diciamo, tra indirizzo strategico e gestione, di qua la scelta di dar vita ad una fondazione, e poi credo che ci sia anche il problema della governance. Sono convinto che il rapporto, diciamo, va allentato, il rapporto tra il sistema dei partiti e il servizio pubblico, proprio per rendere più agevole il ruolo di comunicazione del servizio pubblico con i cittadini, e in questo senso, pur esaltando il ruolo del Parlamento, sono convinto che il Parlamento non debba più essere il solo collegio elettorale, diciamo, attraverso cui si crea la governance del servizio pubblico.
Ecco, ma questo è un tema che riguarda prettamente paesi del terzo mondo o può riguardare ancora noi, no, italiani? Cioè, evidentemente,
diciamo, questo è per questa parte un tema che riguarda l'Europa e paesi avanzati. La riforma del servizio pubblico, come è avvenuta per esempio in Francia o come è avvenuta in Inghilterra e come mi auguro avvenga in Italia. Diverso è il rapporto comunicazione e sviluppo, che riguarda sicuramente paesi in via di sviluppo. Bene, qua c'è un punto decisivo, cioè noi sappiamo che dalle statistiche che gli investimenti in nuove tecnologie rappresentano un potente vettore per lo sviluppo economico e per la crescita del prodotto interno lordo. Però naturalmente questo sviluppo che non avviene senza contraccolpi e rischia di generare anche delle fratture tra paesi ricchi e paesi poveri, e ma anche dentro i paesi ricchi di determinare una frattura, il famoso problema del digital divide, come si dice, termine con cui si intende la nuova divisione fra chi ha i mezzi economici, demografici, appunto, e culturali per accedere all'universo multimediale, alle nuove tecnologie, e di chi questi mezzi non dispone. Beh, credo che da questo punto di vista compito proprio della parte pubblica sia quello di sviluppare una forte campagna in grado di fronteggiare attraverso un'alfabetizzazione multimediale, affrontare questo tema e evitare che si determini o quantomeno che si allarghi questa frattura. Insomma, non a caso io per esempio non parlo più della radiotelevisione, ma parlo di una radiotelevisione multimediale, perché il servizio pubblico deve ormai essere un servizio multimediale e quindi in grado anche di fronteggiare questo aspetto del digital divide.
Ecco, più che altro diciamo che la comunicazione negli anni addietro ha aiutato moltissimo l'Italia a diventare un paese industrializzato, questo senz'altro, no?
Beh, non c'è dubbio, insomma, diciamo che dopo la liberazione, insomma, in gran parte il linguaggio degli italiani è stato unificato proprio dalla televisione, insomma, no? E quindi diciamo che il ruolo di coesione sociale, ed è per questo che è indispensabile un servizio pubblico, naturalmente un servizio misto, un sistema misto in cui ci sia pubblico e privato che competono ma su piani diversi.
Ecco, Presidente Manca, io direi di un attimo di fare una pausa e poi riprendiamo il nostro discorso. Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, con l'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità. Abbiamo in linea il presidente, onorevole Enrico Manca. Ecco, con lei, presidente, abbiamo fatto un discorso molto interessante a proposito di comunicazione e sviluppo, di attualità del mezzo radiofonico. Diciamo che ultimamente si parla sempre più di sovente dell'impiego della multimedialità a scuola. Prima si era parlato di giornali a scuola, finalmente qualcuno ha pensato alla radio a scuola, e cito a proposito un progetto che prevede l'apprendimento della lingua inglese attraverso l'ascolto delle radio straniere. Ecco, dall'alto della sua esperienza, Presidente Manca, come articolerebbe una sessione di studio con la radio in classe?
Vede, sono stati fatti notevoli investimenti per dotare le scuole di apparecchiature multimediali, di computer, di accessi a internet in banda larga. Mi pare però che sul versante in cui siamo ancora in grande ritardo è proprio quello, come dire, dei contenuti, e le nuove tecnologie dovrebbero essere impiegate proprio per favorire l'apprendimento di tutte le materie e quindi per studiare la storia, le materie tecniche, scientifiche, le lingue. In questo senso effettivamente penso che una linea, diciamo, di educational potrebbe integrare mezzi di trasmissione diffusivi, strumenti offline come il CD-ROM e il DVD, l'ambiente internet che permetta di preparare gli studenti sulle proprie materie utilizzando le nuove tecnologie e quindi alfabetizzando gli studenti all'uso delle tecnologie per il loro studio. Certo, bisogna aggiornare metodi di insegnamento, non ha senso una formazione basata esclusivamente per esempio sullo studio individuale, su un testo lineare scritto, quando la vita dei cittadini è messa di fronte ad una pluralità di supporti e di strumenti di comunicazione che vanno dall'audiovisivo all'ipertesto, dalla collaborazione in rete al blog. Beh, una lezione o un corso, diciamo, dovrebbe avere questa articolazione multiforme, e penso che questo determinerebbe un forte salto di qualità nella formazione nella scuola italiana.
Ecco, l'attività dell'ISIM che lei presiede è molto vasta, convegni, dibattiti tutto l'anno, credo che uno a breve sarà in collaborazione con il FUB riguardo l'inquinamento da onde elettromagnetiche, sarà molto interessante da seguire quello. Poi ci sono ovviamente collaborazioni con ministeri ed altri organismi. Ecco, potrebbe darci due battute sulle recenti sanzioni dell'Unione Europea agli incentivi italiani per il digitale terrestre, Presidente, e poi chiudere con quelli che saranno gli eventi i prossimi eventi ISIM per i prossimi mesi?
Sì, ma vedi, sulla questione dei decoder, a mia opinione, l'ho espressa a suo tempo, la confermo oggi, anche al di là poi del dato strettamente giuridico dell'intervento dell'Unione Europea. La verità è che quegli stessi contributi, anziché essere spesi per incentivare la domanda, gli utenti, cioè a dotarsi di decoder, avrebbero potuto essere meglio spesi per finanziare la produzione di nuovi contenuti digitali ed interattivi per la TV gratuita e in chiaro, perché è vero che i contributi per i decoder hanno permesso ad oltre 4 milioni di italiani di acquistare un set-top box, ma è anche vero che se lei va sul digitale terrestre trova sostanzialmente gli stessi contenuti dell'analogico. Ma allora a questo punto l'utente dice: ma io perché devo...
Ecco, ma Presidente Manca, mi sembra che l'Unione Europea ultimamente stia usando un po' la mano pesante, no? Sanzioni per il digitale terrestre, sanzioni in passato alla Microsoft, sanzioni più di recente a compagnie europee e giapponesi per la realizzazione di impianti di trasformazione da bassa ad alta tensione. Ecco, insomma, sanzioni salatissime. Come interpretare il ruolo dell'Unione Europea, Presidente?
Beh, naturalmente, vabbè, da questo punto di vista l'Unione Europea, come dire, assolve il suo compito, insomma, no? Che è quello di determinare una situazione distributiva diversa e che quindi poi faccia puntare proprio sull'elemento innovativo del digitale, ma l'elemento bisogna sempre mettersi in conto che le tecnologie sono, come dire, degli strumenti essenziali, sono delle articolazioni di un corpo, ma se questo corpo non ha l'intelligenza, non c'ha l'anima, è un corpo, come dire, privo di vita, e quindi in questo senso i contenuti assumono un ruolo assolutamente decisivo. Quindi ogni spesa produttiva va fatta in quella direzione, prima ancora che nella dotazione strettamente dello strumento tecnologico.
Ecco, allora, Presidente, due parole sui prossimi eventi, le prossime conferenze, tavolo rotonde, che sono spesso ospiti da voi lì a Roma.
Sì, beh, abbiamo molte iniziative in cantiere. Adesso, intanto, una l'abbiamo, appunto, l'ha ricordata lei, quella sulle onde elettromagnetiche. Poi abbiamo un altro evento sull'alta definizione, e poi invece faremo tra qualche settimana, in questo mese di febbraio, un grande evento comunicativo attorno proprio alle linee di riforma del servizio pubblico, impegnando su questo anche gli uomini della televisione, sia i grandi giornalisti della televisione, sia gli uomini di spettacolo, sia gli studiosi mass-mediologi, e in cui affronteremo appunto questo tema decisivo della riforma del servizio pubblico. Questo solo per citare alcune delle cose. Poi avremo il seguito del seminario che recentemente abbiamo fatto di grandissimo rilievo sul futuro delle telecomunicazioni italiane, che si articolerà e si svilupperà in una serie di workshop specifici, che va dal problema delle nuove reti NGN al problema della rete unica, e poi sempre tornando al problema dei contenuti.
Onorevole Enrico Manca, presidente dell'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, grazie, Presidente, per essere stato con noi in trasmissione, e speriamo di riaverla di nuovo nostro ospite.
Va benissimo, grazie a voi e buon lavoro.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.